Il racconto della neve e dello sci di Franco Brevini.
Oggi l'industria della neve muove miliardi. Impianti, alberghi, scuole di sci, ristoranti. In molte vallate è oggi lo sci il motore che tiene in piedi i servizi, la popolazione. Numeri così spiegano perché si parli di oro bianco, la ricchezza che gli sport invernali hanno portato in montagna. Ma per capire davvero quel soprannome oro bianco bisogna tornare indietro, quando la neve non era turismo e lo sci non era di massa. Per secoli l'inverno in quota era stato soprattutto fatica e isolamento, strade inghiottite, paesi separati, giornate corte, scorte di cibo e di combustibile da calcolare. In quel mondo circolava un proverbio contadino: finché nevica va tutto bene. Voleva dire che la neve protegge i campi e promette acqua a primavera. Nessuno, allora, poteva immaginare che un giorno la stessa frase sarebbe stata letta anche in un altro modo: finché nevica va bene pure l'economia. Il passaggio non avviene in un attimo, è una lunga conversione tecnica e culturale. Prima degli ski lift e delle seggiovie, la modernità alpina passa da macchine che oggi sembrano uscite da un romanzo d'avventura, le cremagliere, le funicolari, le ferrovie che affrontano le pendenze. Il progresso si presenta come promessa: rendere accessibile l'altezza, addomesticare la distanza, anche con la neve. E quando un luogo diventa raggiungibile, cambia anche il modo in cui lo si immagina, da confine a panorama, da fatica a destinazione. Da questo punto di vista, la Svizzera è un laboratorio precocissimo. La cremagliera del Righi, inaugurata nel 1871, è la prima ferrovia a cremagliera d'Europa, un nastro di metallo che si arrampica dove prima c'erano solo sentieri e muli. La letteratura se ne accorge subito. In Tartarino sulle Alpi, il celebre romanzo di Daudet, viene messo in scena lo sdegno comico dell'eroe che vorrebbe un alpinismo vero e invece scopre una montagna già modernizzata. L'avventura è stata anticipata dalla tecnica, la vetta è entrata nel circuito delle comodità. Pochi decenni dopo, a Davos, un'altra macchina racconta la stessa metamorfosi. È la funicolare della Schatzalp che porta ospiti e pazienti al sanatorio. Un dettaglio che in Thomas Mann vale più di una descrizione. La cura diventa così infrastruttura. L'alta quota si lega a orari, biglietti, routine e la montagna comincia a funzionare come un sistema, non solo uno spazio naturale, ma un organismo ben organizzato. E qui arriviamo alla preistoria affascinante degli impianti di risalita veri e propri. Prima delle grandi funivie e delle seggiovie, sulle Alpi compaiono tecnologie artigianali e geniali. Gli slittoni, per esempio, slitte su rotaia e fune, ganci che trascinano, stazioni improvvisate. L'idea è elementare e rivoluzionaria. Se la salita consuma tempo ed energie, risparmiarla significa moltiplicare la discesa. Non sono ancora le fabbriche dello sci, ma cambiano già l'esperienza, rendono ripetibile ciò che prima era un'unica discesa, dopo ore di fatica, l'esperienza che tutt'oggi viviamo facendo sci alpinismo. A quel punto la storia accelera. Le funivie inaugurano l'assalto meccanico alle vette e in pochi minuti si sale dove prima servivano ore. Il tempo liberato si trasforma in abitudine, in calendario. Nascono stazioni sciistiche, piste, alberghi, le valli si riprogrammano attorno proprio alla stagione invernale e l'inverno diventa una vera e propria stagione nel senso pieno, con aperture, chiusure, tariffe, settimane bianche. La neve entra nel lessico dell'organizzazione, si gestiscono flussi, si vende tempo sulla neve. Anche la politica tenta di appropriarsi di questa energia. raduni, retoriche di disciplina e virilità, mobilitazione simbolica ai tempi del fascismo e del nazismo. Ma al di là della propaganda, avanzano anche processi più profondi e più duraturi: il turismo, i consumi, il tempo libero, la democratizzazione dello sci. La montagna invernale smette di essere un mondo per pochi e diventa un'esperienza desiderabile e ripetibile, un'esperienza democratica. L'oro bianco, insomma, è anche una forma di modernizzazione. Ed è qui che l'ambivalenza si fa evidente. Da una parte, la neve, che per millenni era stata pena delle vallate, diventa risorsa, porta reddito, strade, servizi, nuove professioni, trattiene la popolazione. Dall'altra, trasforma il paesaggio in un dispositivo: piste, bacini, cantieri, luci, rumori e oggi sempre più spesso anche la necessità di garantire neve quando la neve è incerta, con costi e scelte tecniche che impongono di ridisegnare priorità e conflitti. In fondo, la storia della neve moderna è questa: l'inverno smette di essere soltanto la stagione dura, quella da sopportare, e diventa un modo di abitare il tempo. La montagna cambia perché cambiano i nostri desideri e i nostri mezzi. Ciò che era limite diventa promessa, ciò che era isolamento diventa successo. E quando una stagione entra nell'economia, entra anche nell'immaginario. I paesi si raccontano attraverso la neve e la neve diventa simbolo, non più solo un elemento naturale, ma un dispositivo sociale che riscrive luoghi, economie e idee di futuro.